voglio portare una lezione un po' diversa. In realtà l'altro giorno, se volete aprire nelle vostre Bibbie al libro di Filippesi, non faremo altro che leggere piano piano quasi tutto il libro di Filippesi stasera, non ogni versetto per via di mancanza del tempo, ma voglio iniziare nel capitolo 4 per un motivo ben preciso e poi torneremo all'inizio per capire tutto il contesto del libro. La pace che supera ogni intelligenza, ho intitolato il messaggio stasera, che viene dal versetto 6 al 7 del capitolo 4 di Filippesi. Filippesi 4, versetto 6, dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, cioè smettete di essere in ansia per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Chi ha bisogno di un po' di pace stasera? Io ho bisogno di un po' di pace. Quando io devo essere incoraggiato, spesso io apro al libro ai Filippesi. Questo libro ci insegna diverse volte di rallegrarci. Infatti nel capitolo 4, versetto 4 dice: rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi, versetto 4. E poi questo capitolo ovviamente parla della pace che abbiamo dal Signore, che sorpassa ogni intelligenza. Il versetto, ecco, il versetto 9 dice: quelle cose che avete imparato e ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Quindi il libro, l'epistola ai Filippesi, parla della pace, della gioia, del rallegrarsi. E spesso quando ho bisogno io di leggere qualcosa di incoraggiante, io apro al libro di Filippesi. È un libro breve che uno può leggere in pochi minuti, in una seduta. E quindi io amo questa epistola perché è qualcosa a cosa a cui io mi posso anche identificare. Io mi posso identificare con il libro ai Filippesi perché fu scritto 160 chilometri da qui, a Roma. Filippi non era una città greca, ma una colonia romana. Paolo era ovviamente un ebreo, ma era anche un cittadino romano. Infatti lui si trovava a Roma quando fu scritto questo libro. Alla fine del libro degli Atti degli Apostoli trovi che l'apostolo Paolo, dopo arrivato a Roma, rimane lì per 2 anni aspettando il suo tribunale. E durante questo carcere a domicilio, in attesa del suo tribunale, lui scrive 4 epistole chiamate le epistole di prigione o di prigionia. In realtà lui scrive un altro libro da Roma, ma quello lo scrive in seguito, forse qualche anno dopo. Forse fu liberato e poi riarrestato in seguito. Esther, puoi andare direttamente giù, eh? C'è la lezione giù. Allora, e lì da Roma scrisse anche secondo Timoteo. Lui, quando scrive questo libro, non era carcerato in catene, non era incatenato, ma era sotto arresto a domicilio. Mi identifico con questa lettera perché era una lettera personale da lui ad una chiesa che lui amava e che aveva fondato circa 5 anni prima. Atti capitolo 16 parla dell'episodio dell'inizio della chiesa a Filippi. Vi ricordate che Paolo nel suo terzo viaggio missionario va con Sila e viaggiano per evangelizzare e formare le chiese, e si trovano a Filippi a motivo di una circostanza un po' particolare. Si trovavano in galera, avevano cacciato un demone da una ragazza indemoniata, che però portava guadagno al suo padrone. Una volta che questo demone fu cacciato da questa ragazza, lei non era più utile a questo uomo che la sfruttava, e quindi loro furono arrestati e gettati in galera anche senza un giusto tribunale. Lui, essendo un cittadino romano, era un modo ingiusto per trattare un cittadino romano. Questo poi viene fuori dopo. Intanto a mezzanotte lui e Silla cantano canti di lode al Signore. Quando erano stati picchiati, arrestati, buttati in galera senza motivo, e loro cantano lodi di Dio. Atti capitolo 16 racconta questa storia. A un certo punto, verso mezzanotte, c'è un terremoto terribile, le catene cadono a terra, le sbarre si aprono, ma loro non fuggono. Il carceriere cerca di suicidarsi pensando che i prigionieri sono scappati. Invece loro gli dicono di non farsi alcun male. Lui prende una torcia, entra dentro la cella, li trova lì, e poi a quel punto lui rimane convinto del suo bisogno del Salvatore Gesù Cristo e dice: cosa devo fare per essere salvato? Paolo in quel istante gli dice quella frase, gli dichiara quella frase molto famosa ormai: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua casa. E così nasce la Chiesa a Filippi da quell'episodio, da un'ingiustizia subita dall'Apostolo Paolo e Sila, da una persecuzione. Poi il giorno dopo, cioè quella stessa notte, il carceriere li porta a casa, li fascia le loro ferite e lui predica il Vangelo alla famiglia e si salvano. E quindi poi fu l'inizio della Chiesa. Giorno seguente poi cercano... I magistrati si rendono conto dell'errore politico che avevano fatto e insomma poi li conducono fuori alla città, e così lui va per la sua via. Ma Paolo rimane in contatto con questa chiesa a Filippi, e qui lui scrive una lettera a questa chiesa. Mi identifico con questa lettera perché non è solamente una lettera cristiana, ma è anche scritto da una città romana ad una città romana. Quindi i credenti nella chiesa di Filippi erano cittadini romani. Ora, in questi brevi capitoli, Paolo esprime tanti pensieri incoraggianti. Incominciamo dal capitolo 1, versetto 3, e vi do un principio che io credo riassume un attimino questo versetto, e man mano scorriamo avanti in questi capitoli. Così, capitolo 1, versetto 3, Paolo esprime la sua gratitudine innanzitutto per questa chiesa. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Nel versetto 6 l'Apostolo Paolo era fiducioso che Dio stesso stesse lavorando nelle loro vite. Versetto 6 dice: essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Cioè lui sta dicendo: io ringrazio il Signore quando penso a voi. Paolo era in carcere a Roma, lui pensava alla chiesa a Filippi e lui ringraziava Dio per loro e la loro fede. E poi cerca di incoraggiarli dichiarandogli questo, che Dio stava lavorando nelle loro vite e avrebbe continuato ad aiutarli a crescere, e che la loro fiducia doveva essere in questo, che Dio non li aveva abbandonati ma che li avrebbe aiutati a crescere nel loro cammino spirituale. Nel versetto 12 Paolo esprime che le circostanze in cui lui si trovava, loro erano rattristati perché lui era incarcerato di nuovo. Le circostanze in cui lui si trovava, che Dio stava usando questa situazione per l'avanzamento del suo nome, cioè quello di Cristo. Quindi Paolo cerca di incoraggiare loro a non essere scoraggiati a motivo delle sue catene, perché Dio stava usando questa persecuzione per portare altre persone a lui. Leggiamo il versetto 12. Or fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo. E quindi noi possiamo essere incoraggiati per l'opportunità di spargere il Vangelo anche in mezzo a circostanze difficili. Ora vi voglio dare un piccolo esempio di come io ho fallito in questo, in un istante simile a questo. Oggi stesso stavo preparando per il messaggio di domenica. Per me, quando preparo un messaggio, devo prima avere una scaletta, devo prima mettere giù una scaletta di quello che voglio insegnare, e poi mi serve un'introduzione importante, cioè un'introduzione che inizia tutto il discorso. E generalmente, una volta che ho messo giù la scaletta e l'introduzione, poi mi riesce abbastanza facile riempire poi il resto del materiale in seguito. Stavo finendo stamani con le ultime frasi un po' difficili dell'introduzione, e a un certo punto la corrente salta completamente. Ero qui nel mio studio quassù, oggi verso 1:30. Non sapevo, pensavo forse per via del freddo, chi lo sa, la corrente era saltata, oppure perché avevo riscaldamenti. Insomma, controllai nelle scatole, invece poi sono andato dietro, e mentre sono andato per resettare il contatore ho trovato che c'era un operatore dell'Enel che stava cambiando i contatori. E io ho detto: scusi, ma lei ha pensato di avvertire noi prima di staccare la corrente? E lui poi mi dette qualche scusa e disse: ma il numero 100 non c'era. E io ho detto: guarda, ho preso il contatore da terra, ho detto: guarda, qui c'è scritto Chiesa Biblica Battista Maietta Francesco, Viale Urano 50, bastava bussare la porta e farmi... Io stavo lavorando al computer e ora ho perso quello che avevo messo giù. In quel momento mi sono reso conto che il primo contatto che questo uomo ha avuto con la nostra chiesa è stata una brontolata da parte del pastore. Ovviamente lui aveva l'obbligo per il suo lavoro di venire qui a bussare e avvertire. Ma io, quando sono arrivato qui di nuovo nella chiesa con la corrente accesa, il mio cuore mi ha colpito. E io ho detto: questa è l'opportunità, questo è l'incontro che questo uomo ha avuto con un credente, con un cristiano. Allora ho chiesto scusa al Signore, ho preso un libro fatto, ho preso un volantino, sono tornato laggiù e ho chiesto scusa a questo ragazzo. E ho detto la prima cosa che ho detto a lui, ho detto: senti, mi dispiace che io ho perso la pazienza. Ho detto: io devo vedere queste circostanze come opportunità per condividere il Vangelo e non come un'interruzione alla mia vita. Io, come ho iniziato a chiedere scusa, anche lui mi ha chiesto scusa. Quindi io spero che non ho rovinato l'opportunità per questa persona di sentire del Signore. Ma quello che sto dicendo è questo: noi dobbiamo ricordarci in anticipo, è meglio, ma dobbiamo sapere che le interruzioni nella nostra vita spesso sono opportunità per l'avanzamento del nome di Cristo. Paolo dice: le cose che mi sono accadute, versetto 12, sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo. Nessuno avrebbe pensato che l'apostolo Paolo in galera, ingiustamente, come aveva vissuto anche a Filippi, potrebbe risultare in una cosa positiva. Eppure la famiglia del carceriere è stata salvata a motivo di quell'episodio. Eppure a Roma molti erano stati evangelizzati a questo motivo qui. Noi dobbiamo ricordarlo, e l'apostolo Paolo cerca di incoraggiare i credenti a Filippi di non essere scoraggiati per quello che gli è accaduto, ma di dar gloria al Signore, perché Dio sta usando queste circostanze per l'avanzamento del suo nome. Noi dobbiamo ricordarci di questo, che succede anche con noi, dovrebbe succedere, potrebbe succedere con noi. Quindi Paolo quindi continua nel suo discorso e spiega come molti che la parola di Dio comunque sta andando avanti nonostante questa sua persecuzione. Nel versetto 21 Paolo spiega che le persecuzioni non lo avevano distrutto perché lui aveva una prospettiva divina di tutte queste difficoltà che aveva avuto. Versetto 21: per me infatti il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Quindi Paolo dice, nonostante quello che io passo nella vita, la mia vita appartiene a Cristo. E se io dovessi morire, quello sarebbe addirittura un guadagno, perché riesco ad andare in cielo dove comunque vorrei essere. Infatti lui dice che si trovava in una distretta fra due, volendo di partire e andare con il Signore dove sarebbe molto meglio. Versetto 22, ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei più cosa scegliere, perché sono stretto tra due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda, cioè da questa abitazione temporanea che è il nostro corpo, questa vita, e di essere con Cristo, il che sarebbe mi sarebbe di gran lunga migliore, ma il rimanere nella carne è più necessaria per voi. Quindi Paolo dice, ascolta, questa persecuzione non è un problema per me, perché io ho una prospettiva divina su queste circostanze. È utile, è necessaria per il bene degli altri. Anche noi possiamo avere questo punto di vista, cioè che le persecuzioni non ci devono distruggere, ma che possono essere di beneficio agli altri. Paolo era fiducioso che comunque li avrebbe rivisti, versetto 25, e questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti, per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede. Quindi lui c'ha la speranza comunque di rivederli. Versetto 27, lui li esorta nel frattempo a rimanere saldi e uniti, lavorando insieme nell'opera del Vangelo. Soltanto, dice lui, comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che io venga e vi veda, o che sia assente, oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Paolo esorta all'unità in questa chiesa. Lui dice, io spero di vedermi, vedervi, sono fiducioso che un giorno io vi raggiungo, perché voglio avere del frutto anche tra voi, per la vostra crescita, ma nel frattempo cercate voi stessi di essere uniti nella fede, lavorare insieme per l'Evangelo. E quindi Paolo li esorta sotto questo aspetto. Poi nel capitolo 2, versetto 3 e 4, lui spiega la chiave per l'unità tra loro, che sarebbe di avere uno spirito di altruismo, cioè di non cercare ognuno il proprio interesse, versetto 3 e 4. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quindi lui dice che l'esortazione del capitolo 1, versetto 27, di lavorare uniti nella fede per il Vangelo, viene da uno spirito di altruismo, cioè l'opposto dell'egoismo. Non dobbiamo pensare unicamente al nostro interesse, ma anche a quello degli altri. Poi, dal versetto 5 all'8, lui usa il Signore Gesù Cristo come il sommo esempio di questo, cioè dell'altruismo, di uno non pensare al proprio interesse ma al bene degli altri. E quindi abbiamo l'esempio di Gesù Cristo. Perciò, versetto 5, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, ovviamente alto, elevato, eccelso, degno di ogni gloria, in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, Gesù è Dio, versetto 7, ma annichilì o abbassò se stesso, svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Paolo dice, se Gesù Cristo, che era Dio, è stato capace di umiliarsi, di prendere forma di un uomo, addirittura di un servo, e di morire la morte di una croce, non possiamo anche noi verso gli uni gli altri pensare un po' all'interesse dell'altro invece sempre del proprio interesse? E quindi lui esorta all'unità usando Gesù Cristo come il nostro esempio. Nel capitolo 2, versetto 12, Paolo quindi li esorta ad esternare la loro salvezza. Quella che loro avevano nel cuore la dovevano tirare fuori e viverla nella vita quotidiana. Versetto 12. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. E tutto questo è collegato a questo discorso dell'unità nella fede e per il Vangelo. Arriviamo al capitolo 3 e Paolo arriva ad un avvertimento per persone che volevano intimidire i giovani credenti filippesi, volendoli far sentire inferiore perché non si attenevano alla legge giudaica per quanto riguardava la circoncisione ed altre tradizioni giudaiche. Quindi dall'esortazione all'unità lui ora passa ad un avvertimento. Ci sono delle persone che ti vorrebbero trascinare via in dei falsi insegnamenti che poi ti incateneranno. Quindi lui li avverte nel versetto 2: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Sta facendo riferimento ai giudei per quanto riguardava la circoncisione. I veri circoncisi, cioè sotto l'aspetto spirituale della circoncisione, perché per diventare un giudeo un uomo doveva essere circonciso identificandosi col patto di Abramo, e ora nell'epoca cristiana non c'è più bisogno di seguire le leggi dei giudei perché noi siamo in Cristo e c'è una circoncisione del cuore, cioè un tagliare via della carne che è nel cuore. Vediamo il versetto 3. I veri circoncisi infatti siamo noi che serviamo Dio nello spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. La nostra gloria, lui dice, non è nell'identificazione fisica che noi abbiamo con una nazione terrena, ma la nostra è un'identificazione spirituale con il Dio vivente. E quindi noi siamo più che circoncisi perché nel cuore e non nella carne. Il versetto 18, sempre a questo riguardo, poiché molti dei quali vi ho spesse volte parlato e anche al presente, ve lo dico piangendo, camminano da nemici della croce di Cristo. Quindi lui dice: questi che vogliono trascinarvi in queste vecchie tradizioni giudaiche in realtà non vi stanno aiutando nel vostro cammino cristiano, ma in realtà sono nemici della croce di Cristo. E quindi Paolo li avverte di questi falsi insegnamenti che li avrebbe allontanati dalle verità in Cristo. Paolo li libera da questa trappola dicendo che la fiducia che noi abbiamo nell'adorazione di Dio è a merito della fede che abbiamo in Cristo e non nella nostra carne. Versetto 3, ho già letto, i veri circoncisi infatti siamo noi che serviamo Dio nello spirito e ci gloriamo di Cristo Gesù e non confidiamo nella carne. Umanamente parlando, Paolo era più qualificato di loro per gloriarsi, cioè di questi falsi insegnanti, perché lui era un giudeo e lui dà le sue credenziali per quanto riguarda essere giudeo. Lui dice: se loro si gloriano in questa cosa, io potrei gloriarmi più di loro. Ma non ne teneva conto più ormai. Versetto 4 al 6. Benché io avessi da confidare anche nella carne, se qualcun altro pensa di confidare nella carne, io ancor di più. Paolo dice: umanamente parlando, io sono più giudeo di loro. Eppure io non me ne tengo alcun conto. Versetto 5. Sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo degli ebrei. quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo perseguitore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Paolo dice: tutta quella eredità religiosa io l'ho rifiutato completamente, perché non mi ha aiutato ad avvicinarmi a Gesù Cristo. Infatti lui era un persecutore di Gesù Cristo. Quando Paolo conobbe Cristo, riconosce che tutto quello in cui lui si gloriava prima era infatti un enorme ostacolo per raggiungere la vera conoscenza di Dio. La sua religione era stato un ostacolo per adorare Dio in verità. Versetto 7 di nuovo e fino al 9. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle le ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Quindi io ho perso quelle cose perché erano da rifiutare la mia eredità religiosa, ma ho guadagnato Cristo. Versetto 9. E per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. E quindi Paolo avverte questi giovani filippesi di non essere trascinati via o di non essere scoraggiati da questi falsi insegnamenti che li volevano, simile alla lettera ai Galati, che li volevano tirare dentro di nuovo le tradizioni giudaiche. Dal versetto 13 al 14, tutto ciò che lo aveva impedito nella vera conoscenza di Cristo, Paolo decide di mettere alle sue spalle per protendersi verso una vera e profonda conoscenza di Cristo. Versetto 13, dice: fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro, cioè tutta la sua vita religiosa, la sua eredità tra gli ebrei, il fatto che era fariseo, il fatto che era persecutore della Chiesa. Lui mette tutte queste cose alle sue spalle, le cose che stanno dietro, e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo dice: tutte quelle cose io le ho messe alle mie spalle e mi protendo verso Gesù Cristo per ottenere il premio da Lui. Noi, tutti noi, dobbiamo capire che senza Cristo siamo niente e con Cristo abbiamo acquistato tutto. Facciamo un attimino un passo indietro nel capitolo 2, il versetto 10, che è la seconda parte di quel brano molto importante riguardo all'esaltazione di Cristo, l'umiliazione di Cristo, che poi con la sua esaltazione, versetto 10, dice: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranei, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E quindi tutti noi dobbiamo capire che senza Cristo siamo niente e con Cristo abbiamo ottenuto tutto. Tornando quindi al capitolo 3, versetto 20, vediamo che scrivendo ad una città in una colonia romana, cioè cittadini romani in una zona greca, ma una colonia romana, lui fa riferimento alla nostra cittadinanza. Ovviamente loro avevano molto di cui essere fieri, essendo una città romana, ma lui dice che la nostra cittadinanza è ancora più importante di quella romana. La fiducia di Paolo per una buona speranza non era nella cultura religiosa in cui era nato e cresciuto, e neanche nella sua cittadinanza terrena nell'impero romano, ma in quello che ci aspetta in cielo. Versetto 20 del capitolo 3. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Lui dice: la mia eredità religiosa, la mia cittadinanza romana non è da tenere conto, ma è la nostra cittadinanza è nei cieli, ed è questo l'aspetto più valoroso che noi abbiamo. Quindi arriviamo poi dove abbiamo iniziato, al capitolo 4. Paolo conclude con la pace che noi troviamo portando i nostri pesi al Signore. Paolo conclude la sua lettera con tre o quattro ultimi punti. In realtà nel capitolo 4 ci sono tantissime belle cose da vedere se le vedi in dettaglio. Ma innanzitutto nel versetto 2 lui esorta a risolvere i conflitti nella Chiesa, cioè i conflitti personali tra i credenti. Esorto Evodia ed esorto ugualmente Sinteche ad avere una sola mente nel Signore. Queste due persone sono andati nella storia della Chiesa con il loro nome pubblicato per eterno nella parola di Dio, due donne che non andavano d'accordo nella Chiesa. E Dio dice, attraverso l'Apostolo Paolo, a queste donne di trovar modo di avere una sola mente. Mettetevi d'accordo, cercate di risolvere i problemi, le dispute nella Chiesa, abbiate una sola mente. Io tornerei al capitolo 2 dicendo che la nostra mente dovrebbe essere unica con il pensiero del Signore, nell'umiltà del Signore, considerando Lui come nostro esempio. Quindi lui esorta la Chiesa di nuovo, come aveva fatto nel capitolo, fine capitolo 1, inizio capitolo 2, esorta di nuovo nel capitolo 4 all'unità nella Chiesa. Poi lui aggiunge, al risolvere i conflitti, aggiunge a quello il rallegrarci nel Signore, versetto 4. Rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi. Paolo dice: ci sono molti motivi per cui ringraziare il Signore e avere la pace e la gioia del Signore nelle nostre vite. Lo faremo, io penso, noi ci possiamo rallegrare quando noi riponiamo le nostre preoccupazioni davanti al Signore in preghiera, versetto 4. Scusami, nel versetto 6: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. E quindi Paolo li esorta a portare i loro pesi, i loro desideri, le loro richieste con ringraziamento davanti al Signore in preghiera, e in cambio loro avranno la pace che solo Dio può dare, la pace che sorpassa ogni comprensione, la pace che il mondo non ha, perché il mondo non conosce Cristo e non ha, non riceve la stessa consolazione da Lui, non ha la stessa pace. E poi nel versetto 19 di ricordare che Dio provvederà ai loro bisogni. Versetto 19 dice: ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Questo versetto specificamente scritto alla fine del ringraziamento per le offerte che lui aveva, che loro avevano mandato a Paolo, lo stavano sostenendo nell'Evangelo, e allora lui li ringrazia perché loro lo avevano mandato sostegno a lui più di una volta, e quindi lui manda il ringraziamento e manda a loro anche la promessa del fatto che Dio supplirà ai loro bisogni in Cristo Gesù. E quindi Paolo conclude questa lettera con questi ultimi punti: di risolvere i conflitti nella Chiesa, di rallegrarci nel Signore, di riporre le richieste e le nostre preoccupazioni davanti al Signore e di ricevere la pace in scambio, e di ricordarci che Dio provvede ai nostri bisogni. Questa breve epistola è un'epistola che incoraggia molto. Parla della pace, parla del fatto che Dio sta lavorando in noi, parla del fatto che il Vangelo sta aumentando nonostante le difficoltà che abbiamo nella vita, ci esorta ad andare d'accordo gli uni con gli altri, ad avere una sola mente in Cristo, di stare attenti a falsi insegnamenti e di godere della gioia della libertà che noi abbiamo in Cristo. Ecco, stasera ho voluto rivedere un attimo questo libro perché è un libro che è piacevole da leggere e consola i nostri cuori. Benissimo, concludiamo in preghiera.